Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la Parashah di Shemot, iniziamo il secondo libro della Torah. Questa sera è il 20 di Tevet, siamo il 15 di dicembre 2009. Shemot vuol dire i nomi. Questo nuovo libro della Torah ci esprime il significato e il valore dei nomi, in particolare i nomi ebraici. In generale il nome anche rappresenta di qualcosa molto importante, come vedremo tra poco. Una volta, per capire il valore del nome, era venuto da un grande tzaddik, si chiamava Tiferet Shlomo, è venuta una persona a trovarlo e gli dice: guarda che durante il viaggio ho incontrato qualcuno e mi ha chiesto dove andavo e gli ho detto che venivo da te. Mi ha detto: ah, tu vai da un grande tzaddik come lui, per favore chiedi una bracha. Allora lui ha detto: va bene, chiederò una bracha per te. Quando lui è arrivato dal suo maestro, dello tzaddik, non si ricordava più il nome della persona che voleva prendere la bracha. Allora lo tzaddik diceva: va bene, ma senza nome io non posso dare una benedizione, perché la benedizione è legata al nome, perché il nome rappresenta la persona, rappresenta l'essenza della persona. Allora lo tzaddik dice: va bene, prova a ricordarti qualcosa, io senza il nome non posso fare niente. E questo qua prova a sforzarsi, a ricordarsi in tre maniere, glielo ho promesso, adesso come facciamo, vediamo che prova a ricordarmi, eccetera. A un certo punto lui è disperato perché non riesce a ricordarsi il nome di quella persona lì. Allora lo tzaddik si concentra molto forte e gli dice: forse il suo nome era così così? Dice: sì, è vero, era proprio così. Poi si concentra ancora e gli dice: forse il suo cognome è questo? Allora l'alunno dice al maestro, al suo rebbe, gli dice: sì, era anche così il suo cognome, incredibile. Come ha fatto a sapere il suo nome, il suo cognome? Non ci posso chiedere, non me lo ricordavo più, come ha fatto a capire quali erano? Allora il maestro dice al suo alunno: guarda, nella Parashah di Shemot sono scritti i nomi di tutti gli ebrei di tutte le generazioni. Sono scritti in codici. Come dice la Parashah, Vele Shemot Bene Israel, questi sono i nomi di tutti i Bene Israel. Tutti i nomi di tutte le generazioni sono scritti nella Parashah di Shemot. Io ho aperto il libro di Shemot, ho guardato lì, ho cercato con molta concentrazione e ho trovato i nomi. Sono tutti lì dentro. Non a caso la benedizione di ogni persona arriva tramite il suo nome. Ogni cosa è legata al nome. Quando qualcuno vuole benedire qualcun altro deve sempre dire il nome, perché il nome rappresenta l'essenza della persona. Per capire meglio il significato del nome, vorrei qui approfondire una doppia ambivalenza nel significato del nome. Allora, la parasha si chiama Shemot, il libro si chiama Shemot. Il libro parla dell'esilio che Bene Israel sono andati in Egitto. E quando gli ebrei si trovano in esilio, allora si mette in evidenza il concetto del nome, come vedremo tra poco. Siccome il primo esilio è quello dell'Egitto, questo esilio ci spiega il significato e simboleggia tutti gli esili seguenti. Allora, nella Parashà di Shemot si parla dell'esilio dei Bene Israel in Egitto. Nella Parashà di Vaera, la seconda Parashà, si inizia a parlare della redenzione. Lì si inizia a vedere qualche scintilla, qualche luce. Ma nella Parashà di Shemot è proprio l'esilio. In questa parasha non ci sono miracoli. I miracoli iniziano nella parasha prossima, nella parasha di Vaera. Per cui questa parasha, la parasha di Shemot, la prima parasha del libro, del secondo libro della Torah, è proprio il simbolo dell'esilio. Adesso vedremo che l'esilio e la sottomissione che c'è nell'esilio, la schiavitù, sono strettamente intrinseche nel significato del nome. Per questo questa parasha verrà chiamata i nomi. Per capire questo dobbiamo anticipare il significato del nome come sono spiegate nella Hasidut. Il nome da una parte, il rapporto alla persona è qualcosa di molto superficiale, esterno. Ovvero il nome non rappresenta l'essenza della persona da una parte, cioè non tocca neanche la parte più esterna, una cosa molto superficiale. Infatti diverse persone possono avere lo stesso nome anche se sono molto diverse fra di loro. Questo dimostra che le caratteristiche, gli attributi e la personalità non sono espressi in maniera molto precisa dal nome. Molte persone molto diverse hanno lo stesso nome. Per cui se persone addirittura non solo diverse ma anche opposte possono avere lo stesso nome, vuol dire che il nome non tocca profondamente, è una cosa superficiale. Dall'altra parte dice la Chassidut che anche se il nome è qualcosa di molto superficiale esterno, dall'altra parte il nome tocca qualcosa di molto molto profondo, tocca l'essenza dell'anima, perché quando una persona viene chiamata col nome, lui si gira. Quando una persona sta dormendo e non riesce a svegliarlo, dice il suo nome e lo svegli, lo chiami. Il nome tocca la persona. Addirittura quando una persona è svenuta, allora per poter risvegliare la persona bisogna chiamarlo col suo nome. Perché? Perché il nome ha la forza di richiamare l'anima che è nascosta. L'anima è svanita, si è ritirata dal corpo, chiamandola col suo nome si riesce a estrapolare l'anima e riportarla dentro il corpo. Vuol dire che il nome va a toccare a un canale diretto con l'anima. Per cui da una parte il nome è una cosa che non c'entra molto con la persona, una cosa superficiale, sembra. Dall'altra parte è una cosa molto profonda, che è l'unica cosa, che è l'unico canale diretto con l'anima. Questi due concetti opposti che c'è nel nome, come spiegato nella Chassidut, questi due approcci li troviamo anche nell'esilio. L'esilio rappresenta uno status che la divinità è nascosta e noi non vediamo Dio. Come diciamo nei Salmi 74:9, ototeno lo reinum, miracoli non abbiamo visto, prodigi non vediamo, velo etano io de arma, e noi non vediamo la mano di Hashem, sembrerebbe che non ci sia. Ebbene, durante l'esilio la divinità è nascosta, e in questo momento, in questo sta condizione, allora anche l'anima ebraica e le sue forze non si notano, non sono molto rivelate, poiché Dio non è rivelato, di conseguenza anche l'anima ebraica non è molto rivelata e sentita. Per cui nell'esilio, da una parte, Hashem è nascosto e l'anima è nascosta, dall'altra parte però l'essenza dell'anima, che è un livello più alto dell'anima di per sé rivelata, è molto forte durante l'esilio. Addirittura durante l'esilio l'anima è ancora più forte, ancora più sentita, perché quando ci si trova in esilio, quando una persona si trova in una situazione di buio, automaticamente lui deve rivelare l'essenza della sua anima, il suo legame con Hashem, eccetera, eccetera. Per questa ragione le prove e il buio, questo risvegliano l'essenza dell'anima. Per cui, da una parte, i livelli più bassi dell'anima sono nascosti in esilio. Non si vede la divinità, non si vede Hashem, l'anima è nascosta, i livelli dell'anima sono nascosti. Dall'altra parte però, durante l'esilio, il fatto che Dio è nascosto, non c'è molta divinità rivelata, eccetera, eccetera, questo fa sì che l'essenza dell'anima sia ancora più rivelata. Come viene spiegato nella Chassidut, cosa è più facile mettere dentro acqua bollente? Un piede o una testa? Uno dice, la testa non riesco a mettere in acqua bollente, ma il piede sì. Perché? Sono due spiegazioni, ma la spiegazione più semplice, più banale, che il cervello, la testa, deve capire, deve ragionare e non riesce ad accettare di fare una cosa che non ha senso. Per cui la testa non accetterà di entrare in acqua bollente. Il piede invece non ragiona troppo, esegue. Per questa ragione è più facile mettere un piede in acqua bollente piuttosto che una testa, perché il piede non ragiona più di tanto. Ebbene, durante l'esilio, da una parte i livelli intellettuali di studio, di comprensione della divinità, i sentimenti verso Hashem sono abbassati. Ma dall'altra parte, durante l'esilio, il fatto di non essere a un livello molto alto, questo ci permette di avere più facilità a sacrificarci per Hashem. Perché è più facile mettere un piede. Noi siamo considerati come un tallone nella nostra generazione, una generazione orfana, una generazione che non ha molto intelletto, conoscenza di Dio come una volta, ma proprio la nostra generazione è quella che ha più facilità di sacrificarsi, di buttarsi nell'acqua bollente, di fare delle cose che sono irrazionali. Per cui, così come l'esilio ha questa doppia ambivalenza, da una parte la divinità è nascosta, non ci sono prodigi, e di conseguenza l'anima è nascosta, e non, l'anima non è molto accesa, rivelata, perché Dio è nascosto. In concomitanza di questo fatto, di questa mancanza dell'anima e della divinità nel mondo, c'è un vantaggio nell'esilio, in cui l'anima, l'essenza dell'anima, è più rivelata, perché meno c'è rivelazione di Dio, meno c'è luce e più uno è disposto a sacrificarsi, a buttarsi nel fuoco. Per cui l'essenza dell'anima è più rivelata durante l'esilio. Cosa impariamo da questo? Impariamo che esattamente il significato del nome è esattamente parallelo al significato dell'esilio. Per questo la parasha che parla dell'esilio per eccellenza, la prima parasha, il primo esilio, l'unica parasha della Torah che si parla solo di esilio, perché la prossima già inizia la redenzione, verrà chiamata il nome proprio per questa ragione, perché nel nome troveremo queste due caratteristiche. Da una parte abbiamo detto il nome non tocca, non rappresenta niente, il nome è una cosa superficiale, diverse persone possono avere lo stesso nome pur essendo diverse fra di loro. E questo esattamente è quello che succede in esilio, che durante l'esilio la divinità è nascosta, non si vede Dio, per cui come il nome è una cosa superficiale che non tocca la persona, così anche l'esilio è una cosa che non si vede Hashem, non c'è rivelazione di Dio. Dall'altra parte il nome è l'unico canale diretto che può risvegliare l'essenza dell'anima, proprio come nell'esilio, che nonostante la divinità è nascosta, ma è l'unico momento in cui uno può rivelare l'essenza della sua anima molto di più che non durante il santuario. In altre parole, il significato del nome e il significato dell'esilio sono strettamente paralleli e identici. Non a caso la Torah chiamerà la parasha nomi, la parasha che parla dell'esilio, perché l'esilio è identico al concetto di un nome. Per cui in esilio l'anima sarà più nascosta, la divinità sarà più nascosta, ma questo solamente i livelli più superficiali, perché nell'anima ci sono tre livelli. I tre livelli più bassi dell'anima sono nascosti in esilio. Ma proprio perché i livelli più bassi sono nascosti, i due livelli più alti sono ancora più rivelati. Perché meno c'è rivelazione, e più è facile sacrificarsi per Hashem. Per cui, così come il piede è più facile metterlo in acqua bollente, per la stessa ragione l'esilio permette di avere sacrificio per Hashem con più facilità, e il sacrificio dell'anima viene dall'essenza dell'anima, quando uno si dedica per Hashem senza ragionare troppo. Continua il Rebbe e dice che questo sacrificio che uno può avere durante l'esilio, che risveglia l'essenza dell'anima, alla fine questo risveglierà anche i livelli più bassi dell'anima, i livelli più rivelati. E questo alla fine porterà alla Geula. Ovvero, così come l'esilio è paragonato alla situazione di una persona che è svenuta, per la stessa ragione, tramite che tu lo chiami, tu risvegli la sua anima, nella stessa maniera, durante l'esilio, noi rivelando l'essenza dell'anima, portiamo luce alla nostra anima, la risvegliamo, e questo porta che l'anima si rivela completamente, anche a livelli più bassi, così come una persona che è svenuta, quando tu lo chiami lo svegli. Ebbene, l'esilio è come una persona che è svenuta, quando tu lo chiami, è l'unico modo come risvegliare la persona. Ovvero, quando uno ama il Mesurat Nefesh, si sacrifica per Hashem durante l'esilio, che il momento ideale per avere il Mesurat Nefesh è proprio durante l'esilio, perché i livelli più bassi non sono rivelati, allora il tuo rapporto con Hashem è più a livello di essenza dell'anima, più a livello di sacrificio. Tramite questo una persona si sveglia dal suo svenimento, e questo automaticamente porta alla Geulah, perché la Geulah, quando noi siamo svegli, siamo consci che Hashem è qua con noi e ci siamo e siamo e riveliamo la nostra anima. Per questa ragione la nostra parasha si chiama Shemot, e la nostra parasha parla della schiavitù, perché il significato della schiavitù, dell'esilio, è da una parte la non presenza del nome di Hashem, la rivelazione di Hashem non è nascosta, ma dall'altra parte è più presente il nostro sacrificio per Hashem, e tramite questo sacrificio possiamo rivelare tutta l'anima e possiamo uscire dallo svenimento, dall'esilio e arrivare alla Geulah. La parasha di Shemot ci dà dei grandissimi insegnamenti di vita, così come dice David HaMelech nel capitolo di Tehillim 146: Rabot machashavot belevish, tanti pensieri hanno gli uomini, ma la volontà di Hashem è l'unica che rimane valida. Questo vuol dire che le persone possono avere tanti progetti, possono pensare tante cose, ma la volontà di Hashem è quello che conta. Per cui tutto quello che noi programmiamo dobbiamo sempre dire Be'ezrat Hashem, perché se no non andiamo da nessuna parte. E qua vediamo come Parò, lui vede nelle stelle che deve nascere il Salvatore di Bene Israele. va dai suoi poliziotti, dalle sue guardie, dice: ogni bambino che nascerà dobbiamo gettarlo nel Nilo, dobbiamo uccidere tutti questi bambini che nasceranno, anche quelli egiziani che sono nati in quel giorno sono stati uccisi perché hanno visto nelle stelle che doveva nascere il Salvatore di Am Israel. Hanno preso i bambini, hanno ucciso tutti i bambini egiziani, ebrei, di qualsiasi razza, di qualsiasi posto. Alla fine, Moshe Rabbeinu è stato salvato da chi? Dalla figlia di Parò. Dove? Nel palazzo di Parò. Da chi? Da chi è stato mantenuto? Sulle braccia di chi è cresciuto Moshe Rabbeinu? Sulle braccia di Parò. Era suo figlio adottivo. Se noi pensiamo su questo fatto, c'è qualcosa di veramente inconcepibile. È possibile che Parò faccia uccidere tutti i bambini dell'Egitto, perché sta per nascere quel giorno il Salvatore di Bene Israel, e poi alla fine lo fa crescere lui nella sua casa. Suo figlio lo salva, arriva a casa sua, diventa il suo figlio amato, fino al punto che il Midrash racconta come mai Moshe era balbuziente. Perché Parò vedeva che Moshe Rabbeinu, sin da bambino, era molto intelligente e gli toglieva la corona. Quando lo prendeva in braccio Parò, Moshe Rabbeinu gli toglieva la corona. Allora Parò aveva capito che questo bambino era pericoloso, gli toglieva la corona, come mai? Allora un giorno Parò fece una prova per vedere veramente se Moshe era intelligente o lo faceva così. E mise davanti a Moshe due possibilità. Da una parte ha messo delle braccia e dall'altra parte ha messo dell'oro. Ha detto: vediamo se Moshe capisce cos'è la differenza. Moshe stava per prendere l'oro, è venuto un angelo, gli ha spostato la mano sulla braccia e lui ha preso la braccia e l'ha messa in bocca. Da quel momento lui è diventato balbuziente. E l'angelo ha fatto questo per non lasciare insospettire il faraone. Ma c'è Moshe quando era bambino, quando lo prendeva in braccio così da bambino, gli prendeva e gli toglieva la corona al faraone. Cioè già era prodigio. Ebbene, cari amici, Moshe Rabbeinu diventa l'uomo del palazzo del faraone, l'uomo di fiducia. Poi diventa un grande stratega, diventa generale dell'esercito del faraone. Fino a 40 anni Moshe Rabbeinu cresce nel palazzo del faraone e lui diventa uno dei più grandi combattenti del faraone. Le più grandi guerre le vince Moshe Rabbeinu per faraone, per cui lui proprio lo amava, lo rispettava, gli dava grandi meriti. Immaginatevi come Moshe Rabbeinu diventa importante, dove? Nel palazzo del faraone. Quando Batia si trova nel fiume e lei vede il cesto di Moshe Rabbeinu passare davanti a lei e lei prova con tutte le sue forze a avvicinarsi a prenderlo, si rende conto che la cesta è troppo lontana da lei, non riesce a raggiungerla. Allora ci prova con tutte le sue forze a raggiungerla per avvicinarsi e vede che non ce la fa. Allora lei allunga la sua mano lo stesso. Hashem fa un grande miracolo e la sua mano arriva fino a prendere Moshe Rabbeinu. E lei porta in salvo Moshe Rabbeinu perché Hashem gli allunga la sua mano. Sappiamo che Balti, alla fine del faraone, alla fine si converte, ha grandissimi meriti, per merito suo ben essere sono salvati dall'Egitto. Ma qui vediamo un'altra cosa incredibile. Non c'era nessuna possibilità a livello naturale che Bate potesse raggiungere la cesta, e una persona normale avrebbe detto: non posso raggiungerla, non posso farci niente, vabbè, fa niente, non la salvo, non la prendo questo bambino. Bate ci dimostra che quando una persona raggiunge il massimo delle sue possibilità, non deve mai mollare, deve buttarsi. devi dire io faccio il mio massimo, e anche se non c'è nessuna logica che io posso raggiungere il mio obiettivo, riuscire a fare quello che voglio fare, comunque ci dice la Torah che noi dobbiamo sempre buttarci e imparare da Batia, che anche quando dal punto di vista logico non c'è nessuna possibilità che noi riusciamo a raggiungere un obiettivo, noi dobbiamo lo stesso provare. E lei ha fatto la stessa cosa, ha provato lo stesso, ha allungato la sua mano e Hashem ha detto: se una persona fa il massimo per raggiungere un obiettivo, per fare qualcosa di grandioso, e anche se non riesce a farlo, glielo completo io. Quando l'uomo fa il massimo delle sue possibilità per fare un'opera di bene e non riesce a raggiungere il suo obiettivo perché non ce la fa fisicamente, perché i limiti naturali dell'uomo non glielo permettono, Hashem completa lui la parte mancante e lo mette in grado di farlo. Guardate, abbiamo da una parte il faraone e abbiamo dall'altra parte Batia. Uno il padre e uno la figlia, e vediamo due comportamenti totalmente opposti. Guardate come un padre può generare una figura che è completamente l'opposto di lui. Da una parte faraone simboleggia l'orgoglio della persona, rappresenta qualcuno che ha paura del suo trono, ha paura che gli ebrei usciranno dall'Egitto ed è disposto ad uccidere tutti i bambini che nasceranno in quel giorno, che siano ebrei, che siano non ebrei, pur di uccidere il potenziale redentore del popolo ebraico. Praticamente lui aveva fatto una tragedia, avrà ucciso migliaia e migliaia di persone in quel giorno, però l'importante che il suo orgoglio potesse pensare che Moshe Rabbeinu è stato ucciso. Alla fine Moshe Rabbeinu lo fa crescere lui sulle sue braccia, nella sua casa, diventa suo generale, è lui che lo fa crescere, lo fa salire su. Cosa impariamo da questo? Impariamo come l'uomo che pensa di essere orgoglioso, onnipotente, decidere tutto quanto, fa quello che vuole, alla fine lui non fa niente. Dall'altra parte, la sua figlia, per cui la figlia di una persona dovrebbe rappresentare il carattere della persona, è esattamente l'estremo opposto. Vede che non è in grado di raggiungere un obiettivo, vede che non riesce con la sua forza naturale a prendere la cesta di dove c'è questo bambino che sta piangendo, non rinuncia, butta la sua mano, allunga se stessa e sceglie la completa e la fa arrivare a destinazione. Cosa vuol dire tutto questo? Che da una parte c'è un comportamento di massimo orgoglio e di pensare di poter dominare il mondo, di decidere il mondo, di poter distruggere il futuro redentore e uccidere migliaia di bambini, e alla fine lo fa crescere proprio lui a casa sua, il colmo dei colmi. E dall'altra parte vediamo un comportamento massimo, di massima umiltà. Quando una persona vede che non riesce a raggiungere lo suo scopo, e fisicamente, dal punto di vista naturale, non riesce a raggiungere una certa meta, lui comunque si butta, ci prova lo stesso e alla fine Hashem lo aiuta. Da un comportamento di massimo orgoglio come quello del faraone, di poter pensare di dominare il mondo, di controllare il mondo, si arriva a un comportamento di sua figlia che lui ha generato, un comportamento di massima umiltà, massima sottomissione. Quella persona non basa mai la fiducia sulle sue capacità naturali, ma la butta su di Hashem. Per una persona come un'egiziana, la figlia del faraone, trovarsi nel Nilo, vedere una cesta lontana da lei e capire che lei non riuscirà mai a raggiungerla dal punto di vista naturale, e lo stesso buttarsi nel Nilo e provare a rincorrerla e allungare la sua mano, è esattamente qualcosa di irrazionale, qualcosa di opposto totale, perché fa una cosa che non ha nessun senso, fa una cosa di totale umiltà, di annullamento, io mi annullo, io, anche se la mia logica mi dice che non riuscirò mai a raggiungere questo obiettivo, io non seguo la mia logica, annullo la mia logica, annullo il mio pensiero, faccio qualcosa di irrazionale. E qui vediamo come nella vita un padre può generare una figlia che è totalmente l'opposto suo. Da un massimo di orgoglio arriviamo a un massimo di umiltà. Da uno che pensa di dominare e controllare il mondo arriviamo a un comportamento di totale sottomissione. E questo miracolo che Hashem ha fatto alla mano di Batia, che Batia vuol dire la figlia di Dio, che poi lei si converte e diventa ebrea e riconosce che Hashem è l'unico creatore del mondo, è l'unica verità, da questo miracolo iniziano tutti i miracoli di Ben Israele. Fino al punto che quando gli ebrei si trovano davanti al mare, iniziano a lodare Hashem per tutti i miracoli che ha fatto, dice il Pasuk, Vayar Israele Teyada Gedola, hanno visto Hashem e Ben Israele la grande mano che Hashem ha fatto nell'Egitto, e hanno avuto timore da Hashem. Azi e Shirmoshe, allora hanno iniziato a cantare i Ben Israele. Ebbene, noi cantiamo questo brano ogni giorno, ogni Shabbat, ogni festa. Vayar Israel videro la grande mano. Cos'è questa grande mano? Videro la grande mano che Hashem aveva fatto in Egitto, si riferisce alla grande mano che Hashem aveva fatto a Batia, che aveva allungato la sua mano. Quando Ben Israel si trovarono davanti al mare e videro tutti i grandi miracoli che Hashem aveva fatto in Egitto e tutti i grandi miracoli che Hashem aveva fatto sul mare, iniziano a ricordarsi dal primo miracolo, ma qual era il primo miracolo iniziale di tutti i miracoli? La grande mano di Batia. Questo era l'inizio di tutti i miracoli. Che quando la persona vuole fare qualcosa di positivo e non riesce a portarlo a termine, deve ricordarsi che Hashem ci aiuterà a completare una buona missione. Il Talmud dice, se la persona ha un buon pensiero, ha un'intenzione positiva di fare qualcosa di buono, ma non riesce a farlo, Hashem lo aiuta a completarlo. Hashem fa sì che il suo pensiero è come se lui l'avesse fatto. Machshavatova, HaKodesh Baruch Hu Metzarfa Lemase. Una buona idea, un buon pensiero, un buon intento di fare una buona azione, se alla fine per caso non viene completata, Hashem la considera come se uno l'ha realizzata. E quando una persona ha un buon pensiero, una buona idea, viene comunque ricompensato anche se non lo porta a termine. Hashem completa lui l'altra parte, proprio come con Batia. Hashem ha completato lui la parte che lei non riusciva a raggiungere. Il nome di Moshe Rabbeinu, Moshe, viene dal fatto che Batia lo chiama con questo nome, perché Moshe viene, vuol dire in ebraico, l'ho estrapolato, minamai meshitihu, siccome lei lo strapola dal mare, dal fiume, allora lei lo chiama Moshe. Ebbene, il nome di Moshe Rabbeinu non è il suo vero nome. Quello che i suoi genitori gli hanno dato è ben altro. Si dice Rezoneci, Kutiel, Moshe Rabbeinu aveva diversi nomi. Ma il nome che lui, che gli è rimasto, non è quel nome che gli hanno dato i suoi genitori, ma il nome che gli ha dato Batia. Immaginatevi, il nome che gli ha dato una non ebrea. Batia è il nome che rimane a Moshe Rabbeinu. E questo viene a insegnarci che cosa? Che quando qualcuno si sacrifica per qualcun altro, alla fine lui ha il merito e il valore che per merito suo Moshe è vivo. Moshe ha redento Ben Israele. Il nome che i suoi genitori che gli hanno dato, quando un genitore dà un nome, vuol dire che ha uno spirito profetico, non è il nome che rimane a Moshe, bensì il nome che gli darà Batia, che è Moshe. Il nome di Moshe Rabbeinu, da una parte, esprime qualcosa che è legato all'acqua, perché dice dall'acqua l'ho strappolato. Dall'altra parte però, il fatto che si chiama Minamai Meshi, l'ho fatto uscire dall'acqua, vuol dire che non si trova più nell'acqua e si trova sulla terra asciutta. Allora, Moshe vuol dire l'ho estrapolato dall'acqua, vuol dire c'entra con l'acqua ma non è più nell'acqua. Viene spiegato nella Chassidut che l'acqua rappresenta qualcosa che nasconde ciò che è dentro. Per cui l'acqua rappresenta il fiume e l'acqua rappresenta il concetto di Gvura. Gvura, il rigore, rappresenta la divinità. Mentre la terra asciutta, qualcosa che è rivelato, che è scoperto, rappresenta l'attributo della bontà, Chesed. Nel livello di Chesed tutto è rivelato, è aperto. Quando uno ha bontà, allora lui si apre, si... Invece quando lui ha rigore, tutto si chiude, tutto rimane compatto. Il nome di Moshe Rabbeinu, da una parte è legato all'acqua, ovvero al rigore, dall'altra parte è legato alla superficie terrestre, alla terra asciutta, ovvero alla bontà. Per cui troviamo che Moshe Rabbeinu nel suo nome, ovvero nelle sue caratteristiche, troviamo i due concetti di rigore e di bontà. Non a caso il nome Moshe Rabbeinu viene riportato nei libri che è l'iniziale di tre personaggi famosissimi. Mem, Shin, Hei sono le iniziali di Moshe, Mem, Shin e Shammai, Hei e Hillel. Sappiamo che Shammai e Hillel sono le due più grandi scuole talmudiche. Shammai era molto rigoroso, Hillel era molto tranquillo, molto aperto, molto sempre easy going, si dice in inglese. Ebbene, questi due personaggi erano grandissimi tzaddikim, ma erano molto diversi fra di loro. Oggigiorno l'Alaha è come Bet Hillel, quando arriverà Mashiach, l'Alaha sarà come Bet Shammai. Per cui Moshe Rabbeinu, che da una parte è legato all'acqua perché lui viene estrapolato dall'acqua, ma dall'altra parte è legato alla terraferma perché lui ormai si trova nella terraferma, lui include questi due approcci, questi due attributi, perché viene dall'acqua ma si trova fuori dall'acqua. Moshe Rabbeinu praticamente lui unisce questi due attributi e questo è il livello di Tiferet. Tiferet unisce la bontà con il rigore insieme e della fusione dei due concetti. Così come Yaakov, lui è anche Tiferet, lui unisce l'attributo della bontà e l'attributo del rigore. Avraham Avinu sappiamo che lui rappresenta la bontà, aiutava tutti, aveva amore per tutti. Yitzhak era molto rigoroso, molto attento, preciso, lui non esce fuori da Israele, è l'opposto di Avramo. Yaakov lui unisce l'attributo di bontà con l'attributo del rigore e nasce la clemenza. E sappiamo che la clemenza è il livello perfetto, perché quando uno è troppo buono come Abramo non va bene, dice sempre di sì, non va bene. Uno che è troppo rigoroso come Isacco non va bene neanche. Ecco perché da Abramo nasce Ismael e da Isacco nasce Esau e Esav, perché questi due comportamenti non sono perfetti. Yaakov, che lui è la fusione dei due, che lui completa tutte e due, che questa è la clemenza. La clemenza vuol dire, anche se tu non meriti, io sono clemente, ti do lo stesso. Ovvero, non come la bontà che dice prendi quello che vuoi, non è importante come ti comporti, non come rigore, se tu non meriti non ti do niente, ti do di più di quello che tu meriti, sono clemente, ma devi sapere che non lo meriti, non come Abramo che dice meriti, non meriti, tutto uguale, fa niente, prendi lo stesso. l'attributo della clemenza, il tiferet, che è legato alla colonna centrale. Perché noi sappiamo che nelle sfirot c'è la colonna di destra, la colonna di sinistra e la colonna centrale. Chesed è a destra, bontà è a destra, Gvura rigore è a sinistra, clemenza tiferet è al centro. Sappiamo che l'asse centrale è quello perfetto, quello equilibrato, quello migliore, quello che non cambia mai, quello che è eterno. Infatti Moshe Rabbeinu e Yaakov sono tutti e due legati a Tiferet, sono tutti e due legati all'asse centrale e sono tutti e due, su entrambi e due troviamo il concetto di eternità. Perché chi è Tiferet? Eterno, per sempre. Su Yaakov c'è scritto Teten Emet le Yaakov, Yaakov è Emet. Emet sappiamo che è qualcosa che non cambia mai, è veritiero. Su Moshe Rabbeinu c'è scritto Moshe Emet, Vetorato Emet. Solo Moshe e Yaakov hanno il concetto di Emet e solo loro due hanno il merito della continuità, della eternità, perché la Midata Tiferet, l'asse centrale, è eterna e non cambia mai. Quando Moshe Rabbeinu scappa dall'Egitto, incontra Zipporah e si sposa con la figlia di Itro, e lì pascolava per 40 anni il gregge di Itro. Per cui Moshe Rabbeinu scappa dall'Egitto all'età di 40 anni, poi si trova a Midian con Itro per altri 40 anni, e alla fine di questi 40 anni, quando Moshe ne aveva 80 di anni, Hashem si rivela nel cespuglio ardente e dice a Moshe Rabbeinu: cosa fai qua? È arrivato il momento che tu ritorni in Egitto per salvare i tuoi fratelli. Hanno bisogno di te. Così Moshe Rabbeinu prende, fa le valigie, e dopo 40 anni di assenza ricompare in Egitto. Quando lui arriva in Egitto viene subito riconosciuto, perché tutti sapevano Moshe Rabbeinu, il grande stratega, il grande generale. Come faceva Moshe Rabbeinu a entrare nel palazzo del re? Come e quando voleva? Vi immaginate qualcuno che entra nei ministeri a Montecitorio, a Roma, quando vuole, dove vuole, va a incontrare il Presidente del Consiglio, va al Presidente della Repubblica. Come faceva Moshe Rabbeinu ad avere tutta questa libertà? Perché lui c'era nato dentro. Lui era il comandante dell'esercito. E la personalità era per l'Egitto Moshe Rabbeinu. Per cui quando arriva Moshe Rabbeinu, si reca subito al Palazzo Reale. I soldati che lo vedono subito si inchinano, gli fanno strada. Arriva Moshe davanti al faraone e gli dice: faraone, è arrivato il momento della redenzione, manda i bene Israel fuori dall'Egitto. E il faraone dice a Moshe Rabbeinu: ma perché tu li disturbi? Stanno lavorando così bene e tu vieni a disturbare il popolo ebraico? Ti sembra giusto fare questo? Lasciali lavorare. Tu appartieni alla tribù di Levi, tu puoi studiare la Torah. Perché devi disturbare loro di concentrare dal lavoro? Faraone simboleggiava il lavoro, la produzione, essere la produttività. Lui non riesce a capire che Moshe Rabbeinu viene e dice: bisogna andare, essere, servire Hashem, spiritualità, Dio. Lui capisce costruzioni, lui capisce qualcuno che lavora, che produce. Non può accettare che un popolo intellettuale come il popolo ebraico, così un popolo bravo, in gamba, si mette a fare vacanze, servire Dio. Lui non capisce queste cose e lui si esprime con queste parole: Hen rabim ata am haaretz, veshbatem otam misivlotam. Adesso sono tanti Am Haaretz e voi li fermerete dal loro lavoro. E adesso interpreteremo questo verso in un'altra maniera. Per capire questo meglio, dobbiamo introdurre degli altri argomenti. Nel libro di Giobbe, quinto capitolo, verso 7, c'è scritto: Adam le amal yulad, l'uomo è nato per lavorare, per faticare. L'uomo non nasce per oziare, per fare vacanza. Quelle persone che nella loro vita cercano solo la vacanza, il riposo, sono persone infelici, sono persone insoddisfatte. Quelle persone che vivono di rendite, che hanno tanti soldi, vive meglio uno che deve lottare per la sua vita perché ha soddisfazione, che lui ha raggiunto degli obiettivi, che lui ha faticato. Delle volte i problemi della vita sono un dono perché ci svegliano, ci aiutano a essere attivi, a produttivi. Bene, Iov dice: l'uomo è nato per lavorare. Questo è il suo scopo e questo è il comportamento ideale. Solo che c'è una differenza tra Israele e gli altri popoli. Perché Israele nasce per lavorare spiritualmente, come viene chiamato nel Talmud, il lavoro dello studio della Torah. Perché lo studio della Torah richiede un sacco di sforzo. Quando studi Talmud, i Rashi, Tosfot, le commende, devi sforzarti, capire tutto. Questo si chiama fatica. Allora c'è fatica fisica e c'è fatica spirituale. Israele nasce per una fatica spirituale, per studiare la Torah e sforzarsi nello studio della Torah. Per questa ragione c'è scritto, nell'Esaia 54,13 è scritto, e lo diciamo ogni giorno nella preghiera, tutti i tuoi figli, limudi Hashem, studieranno Hashem. Chol banaich limudi Hashem. Dice il Talmud, cosa vuol dire Vechol banaich limudi Hashem? Tutti i tuoi figli studieranno l'Hashem. Non leggere banaich figli, ma bonaich costruttori. Israele costruiscono tramite la Torah il mondo. La forza di Israele, il compito di Israele è con la bocca, è quello di costruire il mondo a livello spirituale con la bocca. Gli altri popoli invece, loro sono nati per faticare, per sforzarsi nel mondo materiale. Chi con le mani per costruire città, strade, palazzi, ponti, chi è nato per costruire, inventare delle nuove cose. Comunque, il mondo, i popoli del mondo, loro sono nati per costruire con le loro mani. Bene Israel nascono per costruire con la loro bocca. Per questo è scritto, Hakol kol Yaakov va edaim ed Esav. Ha detto Yitzhak a suo figlio Yaakov quando è venuto a prendere le benedizioni, tu Yaakov sei legato al mondo della parola, il tuo sforzo deve essere legato alla parola, mentre tuo fratello Esav è legato alle mani. Quando gli ebrei si trovavano in Egitto, ancora non avevano ricevuto la Torah. Cosa facevano gli ebrei in Egitto? Si occupavano di cose materiali. Si occupavano di fare mattoni, di costruire le piramidi, che fino ad oggi l'umanità non capisce come hanno fatto costruire queste piramidi, senza delle gru, senza niente. Ebbene, gli ebrei in Egitto erano lì a costruire le piramidi, a costruire le città di Paron. Non avevano ancora ricevuto la Torah ancora gli ebrei. Allora dovevano occuparsi di cose materiali. Moshe Rabbeinu viene da Parò e gli dice, ascolta Parò, fino ad oggi va bene, ma d'ora in poi le cose cambiano. Adesso Bene Israele devono uscire dall'esilio. Adesso Bene Israele devono andare a ricevere la Torah, devono salire di livello. devono fare un upgrade. La loro vita non è più legata d'ora in poi alle mani, alla costruzione materiale del mondo, ma alla costruzione spirituale, allo studio della Torah. D'ora in poi la fatica di benessere non deve essere più una fatica delle mani, ma una fatica con la bocca, con lo studio della Torah. V'chol banayich limudeshem, altikra banayich en labonayich. D'ora in poi noi dobbiamo costruire con lo studio della Torah, con lo col bonai costruiamo tramite lo studio della Torah. Viene parola e dice a Moshe Rabbeinu, un attimo solo, Moshe Rabbeinu, voi la Torah non l'avete ancora ricevuta fino ad oggi, per quale ragione voi pretendete di non lavorare con le mani? Perché volete ricevere la Torah? Dov'è questa Torah? Ancora non la vedo. Non potete pretendere di non fare quello che tutta l'umanità deve fare, di lavorare con le mani, di costruire, solo perché voi riceverete qualcosa che ancora non avete. E queste sono le parole, il significato delle parole di Faraone. Hen rabim ata am ha'aretz, lui dice così. Adesso sono molti le persone che lavorano, perché voi li disturbate? Ma se vogliamo interpretare questo verso in questo senso, secondo quello che abbiamo detto, possiamo capirlo in questa maniera. Herabim, bisogna mettere una virgola, è vero che il popolo ebraico sono rabim, possono, vanno per ricevere la Torah, possono arrivare a un livello spirituale molto alto. Però, adesso, am ha'aretz, sono delle persone che lavorano la terra, sono persone comuni come tutti quanti. Per cui dice il faraone a Moshe Rabbeinu, con quale giustificazione tu interrompi un popolo intero che sta facendo delle cose bellissime, che sta costruendo delle città meravigliose per l'Egitto? Lo vuoi interrompere di lavorare perché? Perché riceverà un domani la Torah. È rabbim, è vero che sono rabbim spiritualmente, ma adesso sono amare, sono delle persone comuni. La Torah ancora non è stata data. Loro devono comportarsi come tutti gli altri. Volete farli smettere di lavorare? Dice il Midrash che il faraone non faceva lavorare gli ebrei di Shabbat, come Moshe Rabbeinu gli aveva spiegato, gli aveva insegnato. Quando Moshe Rabbeinu si trovava dal faraone, gli aveva detto: se vuoi che gli ebrei lavorano meglio, falli riposare lo Shabbat. E così loro si fermavano lo Shabbat. Ma da quel momento, quando è arrivato Moshe Rabbeinu a chiedere che gli ebrei uscissero dall'Egitto, smettessero di lavorare, a quel momento ha iniziato a farli lavorare di Shabbat di nuovo. E questo è quello che dice il faraone. Perché Moshe Aaron disturbate il popolo dal suo lavoro? Ovvero, io ho smesso di fare lavorare Shabbat per voi, per farvi contenti, ma adesso voi pretendete troppo. Adesso non vi do neanche questo privilegio. D'ora in poi lavorerete anche di Shabbat. Cosa rappresenta lo Shabbat? Dice il Talmud che lo Shabbat è stato dato a Israele solamente per studiare la Torah. Alcuni pensano che Shabbat è il giorno che si dorme. È sbagliato. Alcuni pensano che Shabbat è il momento di stare con la famiglia. È il momento di leggere tutti gli articoli sui giornali che non sei riuscito a leggere in settimana. Ebbene, è sbagliato. Shabbat è il giorno dedicato all'anima. Shabbat è il giorno che è dedicato ad Hashem. Shabbat è il giorno più importante per studiare la Torah. Fino al punto che è scritto che uno dovrebbe studiare tutto lo Shabbat, la Torah, non dovrebbe fermarsi un attimo. Il Rebbe di Lubavitch, quando si è sposato con la figlia del Rebbe precedente, nel contratto di matrimonio, l'accordo era che Rebbe Shabbat non avrebbe mai dormito. né di giorno né di notte. Il Rebbe non dormiva mai di Shabbat. Addirittura è scritto che lo studio che una persona fa di Shabbat vale 1000 volte più di quello che fa in settimana. Un'ora di Shabbat vale 1000 ore della settimana. Perché siccome lo Shabbat ha come scopo principale quello dell'elevazione dell'anima, quello dello studio della Torah, per questa ragione noi di Shabbat possiamo raggiungere degli obiettivi molto più alti tramite lo studio e vale 1000 volte di più. Non 10 volte o 100 volte, vale 1000 volte di più. Sapete che affare quella persona fa? Uno studia di Shabbat come se ha studiato 1000 volte di più. Ebbene, il faraone sapeva questo. Sapeva il valore dello Shabbat, qual era. Allora lui viene da Moshe Rabbeinu e gli dice: guarda, io vi ho dato lo Shabbat, ma siccome lo Shabbat, il giorno santo, il giorno dell'anima, è legato a chi ha la Torah, ma voi non avete la Torah. Sapete cosa? D'ora in poi non vi faccio lavorare, neanche di Shabbat, non vi faccio più riposare. Tu vuoi pretendere che loro si comportino come quelli che hanno, come uno che ha la Torah, ovvero che loro, il loro lavoro principale, il loro sforzo, fatica deve essere legato alla bocca, allo sforzo a costruire il mondo a livello spirituale. Ma questo non è vero, perché non hanno ricevuto la Torah. Allora sai cosa ti dico, Moshe Rabbeinu? Siccome la costruzione del mondo a livello spirituale si fa particolarmente lo Shabbat, io adesso vi tolgo lo Shabbat. Vi tolgo il giorno per eccellenza che uno può costruire spiritualmente il mondo, ve lo tolgo, vi faccio lavorare anche di Shabbat, così parerete a pretendere qualcosa che ancora non vi spetta, qualcosa che non avete. Voi non avete la Torah, non potete pretendere di non lavorare lo Shabbat o di occuparvi di cose spirituali. La costruzione che gli ebrei fanno durante lo Shabbat e la costruzione spirituale che loro fanno si può capire perché è di Shabbat, perché Shabbat è un assaggio del mondo futuro, meno la Mabba, diciamo. E siccome noi di Shabbat sentiamo il gusto della Mabba, e chi non ha fatto Shabbat non sa cos'è lo Shabbat, ma chi l'ha fatto e sente l'armonia, la pace, lo spirito, la spiritualità che c'è nello Shabbat, non riesce più a non farlo, viene qualcosa di incredibile. Ebbene, cari amici, dice Ben Ishchai sulla parasha di Shemot che questo significato del fatto che Faraone smette di far lavorare, di dare vacanza agli ebrei di Shabbat, perché siccome Shabbat è un assaggio del mondo futuro, e siccome la costruzione che Ben Israel fanno tramite lo studio della Torah, Banai, che costruiscono il mondo, è a livello spirituale, e in particolare è il mondo, tramite il mondo futuro, cioè vuol dire il lavoro che noi facciamo oggi lo si vedrà nel mondo futuro, per cui il nostro merito oggigiorno è quello di costruire il mondo, qualcosa che si vedrà in futuro, e questa costruzione viene fatta particolarmente lo Shabbat, perché Shabbat è il giorno per eccellenza dove noi costruiamo spiritualmente. Allora lui dice, siccome voi non vi spetta di riposare, non vi spetta di costruire perché voi non avete ancora la Torah, allora d'ora in poi vi tolgo lo Shabbat. Per questa ragione dice Parò, non solo io non acconsentirò a quello che tu mi chiedi di farmi smettere di lavorare e di dare la possibilità di occuparsi dello spirito, di occuparsi di costruire con la bocca. Adesso ti tolgo lo Shabbat, che lo scopo più importante è il giorno più importante che uno può costruire a livello spirituale. E da quel momento gli hanno tolto dello Shabbat, ha fatto lavorare bene Israel ogni giorno. Però questo è durato a breve, perché entro breve sono state le piaghe e tutto è cambiato per Israel. E da quel momento in poi bene Israel hanno cambiato la loro identità. La loro occupazione non è più con le mani, non è più per costruire fisicamente, ma è per costruire spiritualmente il mondo. Gli altri popoli costruiscono materialmente, Am Israel costruisce spiritualmente. Gli altri popoli lavorano con le mani, la loro forza è legata alle mani, mentre Israele lavorano, costruiscono e la forza di Israele è legata alla bocca. Dobbiamo ricordarci che anche quando Bene Israele si trova in guerra, come in questi giorni, e noi preghiamo il Salmo 83, che è particolarmente legato alla guerra, che i nostri soldati possano tornare a casa sani e salvi. Ebbene, noi ricordiamoci che la salvezza di Am Israel è legata alla bocca e non solo alle mani. Dobbiamo combattere con le mani, ma la nostra forza si trova nella nostra bocca e dobbiamo pregare. E noi con la nostra bocca possiamo fare tanto e possiamo aiutare tantissimo ai nostri soldati, perché tramite le nostre preghiere noi costruiamo spiritualmente e loro possono concretizzare quello che noi diciamo. Questa guerra, come tutte le guerre, racchiudono tantissimi miracoli. Qualcuno mi ha detto che sono successe delle cose incredibili, ma una storia di un miracolo che è successo settimana scorsa non posso non raccontarvi. Un plutone di soldati che è entrato a nord di Gaza si trova in azione a controllare dove sono nascosti i terroristi di Hamas. Entrano da casa in casa. E sappiamo che Hamas ha costruito sotto Gaza un'intera città sottoterra, fatta di tunnel che entrano uno dentro l'altro, è qualcosa di incredibile. E questi tunnel si dice che li hanno usati per rapire il soldato Gilad Shalit, che è ancora nelle mani di Hamas. Questi tunnel li hanno costruiti per rapire altri soldati. Sono delle trappole incredibili. E sono proprio, si estendono su tutto il territorio, si intrecciano uno con l'altro, ci sono sottoterra hanno trasportato le armi, ci sono delle prigioni, c'è tutta una città intera sottoterra. C'erano delle case fittizie che erano state fatte solamente per intrappolare i soldati e farli cadere in queste trappole, questi tunnel sotterranei, e catturarli. C'erano dei soldati che erano arrivati in queste case e bussano a una casa. Dicono: aprite la porta o entriamo qui. Apre una donna vestita con un abbigliamento come se fosse un arabo. Allora il soldato gli parla in arabo, gli dice: noi vogliamo entrare qui e controllare se ci sono dei terroristi. La donna risponde in ebraico corretto, perfetto, dice: per favore, non entrate qua dentro, andate avanti, è pericoloso. I soldati dicono: perché è pericoloso, come mai? Dice: questa casa è una trappola, non entrate qui, andate avanti. Dicono i soldati: e come fai a saperlo? Dice: non chiedete troppe domande, andate avanti. Cosa fanno i soldati? Dicono: va bene, segnaliamo questa casa che l'abbiamo saltata e ci torniamo dopo. Vanno alla casa successiva, bussano di nuovo, vogliono entrare, di nuovo arriva la stessa identica donna di prima e gli dice: non entrate neanche qui, anche qui è pericoloso per voi. I soldati gli dicono: ma tu chi sei? Perché ci dici questo? Come fai a parlare l'ebraico? Sei vestita da araba, parli l'ebraico perfettamente, chi sei tu? Gli dice: scappate via di qua, non entrate in queste case qui, sono tutte delle trappole e vi cattureranno e sarete in pericolo di vita. Quando i soldati vedono la stessa donna, dice: ma come sei arrivata qui? Eri qui nell'altra casa, come hai fatto ad arrivare qui così velocemente? Chi sei tu? Questa donna gli risponde: io sono Rachel, la vostra madre, la madre di Israele. Mi hanno mandato dal cielo per proteggervi. I soldati hanno hanno iniziato a tremare, si sono allontanati da quel posto e hanno scoperto che veramente quelle case erano delle trappole fatte da Hamas per rapire i soldati. Questa storia è qualcosa di incredibile. Sulla radio israeliana Gaale Tzahal è stata raccontata questa storia. Diversi rabbini importanti hanno raccontato questa storia. Si sa i nomi dei soldati, si sa il posto esatto, l'hanno raccontata gli soldati stessi che l'hanno visto questa donna. E io ho chiesto informazioni precise, me le stanno raccogliendo, me le manderanno. Tutti in Israele si parla molto di questa storia, ma questo è uno dei tanti miracoli che sono successi. Ci sono tanti altri, ho visto oggi una serie di cose e mi stanno raccogliendo informazioni. Tutto questo per farci capire che Hashem ci protegge, che Hashem ci dall'alto ci ha mandato Rachel per salvaguardiarci, e alla fine erano delle trappole ed era proprio così come quella donna Rachel che è stata mandata dal cielo, che poi non hanno più incontrato, è sparita. Era proprio così, erano delle trappole e sono salvati per miracolo. Io ho le fotografie di questa casa. Tutta questa zona, tutta nascosta sotto. E questo per insegnarci che cosa? Che anche quando una guerra si combatte con le mani, bisogna sapere che la forza di Israele è la bocca, la preghiera, lo studio della Torah. Bisogna combattere anche con le mani, ma quello che conta è la bocca. Speriamo sempre di valorizzare la nostra bocca. È proprio quello che Parò non voleva da noi. Non voleva che noi uscissimo dall'Egitto, che noi fossimo autonomi, che noi usassimo la nostra bocca. Dice, no, voi siete bravi a lavorare, usate le vostre mani. Ricordiamoci che Hashem ci ha dato la Torah non per rimanere delle persone come gli altri che lavorano con le mani, ma per lavorare e usare la nostra bocca. La nostra forza è con la bocca. Dobbiamo ricordarci di usare la nostra bocca per elevarci spiritualmente, per costruire il mondo a livello spirituale. Auguro a tutti noi di cogliere questi grandi insegnamenti della Torah e di valorizzare la nostra bocca e studiare tanta Torah, specialmente di Shabbat, e poter costruire questo mondo spiritualmente in modo che il mondo potrà essere pronto per ricevere la redenzione. Mashiach tzedkenu b'mehera bi'amenu, amen.